redigio.it e la storia continua. Il 18 gennaio 2024, è giovedì, la settimana la 3, il giorno 18. Nessuna notizia del villaggio. E che cosa ascoltiamo oggi? Preghiere, sì, ma preghiere cattive. Poi vi parlerò della Madonnina, la Portinara Vigliaca e la Cicciarona e lo Studente. I toponimi di Biandrono. Il Gesiolo o il Gesier è una piccola cappella a sud del centro del paese, sulla strada che dal Monte Sé porta al Roncato. Il dialetto, la Gesa, è la chiesa. Il nome della cappella quindi non è altro che il termine generico dialettale con la presenza del suffisso diminutivo ol, passato a ol per il fenomeno del rotacismo. La voce è molto frequente nei microtoponimi lombardi con numerose varianti. E l'isola Virginia, detta anche Isulin, l'isolino, è un triangolo di terra che si erge all'interno del lago di Varese, separato dalla costa da uno stretto canale chiamato Ticinello. L'isola, di circa 0,9 km quadrati, è ricoperta da una fitta vegetazione composta da salici, querce, ontani neri e canneti. Nell'antichità era nota come Isola di San Biagio e venne acquistata nel 1822 dal duca Litta, che la volle chiamare come la moglie, Camilla. Nel 1878 l'isola cambiò nuovamente proprietario, passando nelle mani di Andrea Ponti, che subito la ribattizzò come la sua consorte, la Marchesa Virginia Ponti Pigna, da cui il nome attuale di Isola Virginia. Nel 1962 l'isola, che è di proprietà del comune di Varese, per gentile concessione del marchese Gianfelice Ponti. Attualmente l'isola ospita un museo dedicato alla famiglia Ponti e un bar-ristorante. Si pensa che in cima a questa altura fosse collocata la torre di avvistamento romana, poi utilizzata e fortificata anche dal Barbarossa. Ciò perché da questa posizione la visuale su tutto il lago di Varese era perfetta ed era possibile vedere, anche a tutt'oggi, la torre di avvistamento romana più nota e documentata, situata nel comune di Velate, paese sulla sponda nord del lago di Varese. La storia delle ricerche della necropoli di Cannegrate che torna alla luce. Siamo in primavera estate del 1953 e c'è la prima campagna di scavo. Come attestato dai documenti, nei mesi di aprile e maggio vennero realizzati diversi saggi di scavo a opera della soprintendenza, che in seguito comunicò al proprietario della casa la data dell'inizio degli scavi, lunedì 13 1953. Nel corso della primavera estate, in tre riprese per un totale di circa sei settimane, il professor Ferrante Rittatore intervenne dapprima sull'area interessata dai lavori e poi allargò lo scavo. La ricerca venne condotta esplorando la zona con trincee successive di circa un metro di profondità, rinvenendo 97 tombe. La soprintendenza delle antichità diede pieno appoggio, inviando sul posto nei primi giorni il signor Antonielli e durante tutta la campagna di scavo il signor Minardo. L'ingegner Sutemeister spesso presenziò gli scavi in cordiale collaborazione e partecipò ai lavori anche lo stradino del comune di Canegrate, il signor Massa Grandi. Diversi quotidiani pubblicarono la notizia e durante lo scavo vennero in Italia studiosi svizzeri e tedeschi che poterono osservare i ritrovamenti e tutti furono concordi nel mostrare il loro profondo interessamento per questa nuova scoperta. E siamo nell'agosto del 1954. Un altro interessante ritrovamento casuale. A circa 700 metri dal luogo del ritrovamento della necropoli, nel cortile della scuola dell'infanzia Gaio, a 90 cm di profondità, venne trovata un'altra tomba, ma i saggi effettuati nelle vicinanze ebbero un esito negativo. Nel 1954-56 una seconda campagna di scavo. E grazie ai fondi messi a disposizione dell'amministrazione civica di Milano, a Canegrate, continuarono le ricerche. Gli scavi, che portarono alla luce altre 67 tombe, vennero eseguiti in tre periodi successivi, dal 22 settembre del 54 all'autunno del 56. E attorno all'area dello scavo nel 53 e furono estesi con l'obiettivo di individuare l'intera necropoli. I benefici psicofisici della vacanza, ma anche se mini. Il viaggio è una sorta, è una porta attraverso la quale si esce dalla realtà nota e si entra in un'altra realtà inesplorata, che somiglia al sogno. Il viaggio, nella terza estate dopo la pandemia, sono aumentate le prenotazioni per una vacanza, più o meno lontano da casa. Questa è una buona notizia, perché persino la scienza ha dimostrato che viaggiare porta tanti benefici, anche per i viaggi brevi, come può essere un fine settimana. Il benessere inizia già durante la fase di programmazione di un viaggio, perché porta a una sorta di piacere anticipatorio che aiuta a vivere meglio il quotidiano in attesa del premio rappresentato dalla vacanza. Secondo lo psicologo, andare in giro per il mondo aiuta il cervello a funzionare meglio e rende più creativi. Viaggiare, uscire di casa propria vuol dire mettersi in discussione, lasciare la routine quotidiana e le relazioni usuali. Ci si confronta con le altre abitudini, altre persone. Questo porta ad arricchirci come esseri umani e vedere la nostra vita sotto un'altra luce. Qualcuno affermava: la chiave sta proprio nell'immergersi in ciò che non si conosce, nell'adattarsi e confrontarsi con il diverso. Per un benessere fisico e un equilibrio mentale è importante sapersi allontanare dalle responsabilità quotidiane. E per questo è importante il viaggio. Prendersi una vacanza stando a casa non è certo la stessa cosa. Non si riesce ad uscire dalla routine e avere tutti i benefici che un viaggio può dare. Occorre quindi prendersi delle pause al di fuori delle proprie mura di casa. E non sono necessari viaggi lontani e lunghi. Bastano anche uscite brevi vicino a casa. Non è importante neppure la modalità scelta per il viaggio. Può essere un tour, una crociera o una semplice vacanza organizzata in autonomia. L'importante è cambiare un poco l'orizzonte e dedicare più tempo alle attività preferite, anche perché anche queste, quando si è stanchi, aiutano il recupero psicologico. Fare una vacanza fa bene anche alla salute. È stato dimostrato che viaggiare un paio di volte durante l'anno riduce il rischio di malattie cardiovascolari e ha un effetto antidepressivo. la H Granda, continua. Dalla fondazione dal 1456 in via Festa del Perdono. Francesco Sforza fece sua un'idea, nata durante la Breve Repubblica, di concentrare in un unico complesso, più facile da gestire, tutti i vecchi ospedali della città. Chiamò per costruirlo il fiorentino Averulino, detto il Filarete, a cui seguirono i Solari e l'Amadeo. Questa prima parte venne terminata nel 1497 e il Vasari, in visita a Milano, scrisse: «Tanto ben fatto e ordinato che simile non credo sia altro in Europa». La seconda, quella centrale, venne edificata con la donazione del 1624 di Gianpietro Carcano, ricchissimo commerciante tessile, mantenendo i modelli architettonici quattrocenteschi. E anche quest'ultimo ampliamento, che venne eseguito tra il 1798 e il 1804, grazie all'ascito del notaio Giuseppe Macchio, seguì sostanzialmente il progetto originario. A termine dei lavori, il complesso era formato da due blocchi divisi da grande cortile. Ogni blocco, con al centro una crociera, che andava quattro settori, ognuno con un piccolo cortile porticato. L'ospedale funzionò per cinque secoli, poi venne trasferito a Niguarda nel 1939. E nonostante i pesanti bombardamenti dell'agosto del 1943, il complesso è rinato grazie alla ricomposizione, dove possibile, e a una ricostruzione in chiave moderna attenta, a non dimenticare l'antica impostazione. Ora è sede dell'Università Statale. Nella crociera quattrocentesca, con ingresso dal cortile maggiore, dove è stata ricavata una sala di lettura, sono ancora ben riconoscibili le nicchie armadietto e i corridoi di servizio. Gesù Bambino. Gesù Bambino, stammi vicino, stendi la mano, fa che sia sano. Proteggi sempre babbo e mammina e veglia dal cielo la mia casina. Fa che sia docile, tranquillo e buono ai miei capricci, dammi il perdono. Mattina e sera accogli tu la mia preghiera, bambino Gesù. È dicembre, freddo e gelo. Fischia il vento giù dei monti, l'acqua è ghiaccia nelle fonti. Ma se il tempo è così freddo, cosa importa? Fra gli alari, negli sperduti casolari, brilla il fuoco, lietamente tutti aspettano il Natale. Una grande luce si accende e annuncia al mondo intero che Gesù Bambino è nato e tanti doni ci ha portato. Redigio.it e la storia continua.